Labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Ed ecco arrivata la Pasqua, una Pasqua però musicale, questo sì, perché questo è il nostro labirinto e vorrei portarvi attraverso le mille voci della Pasqua, delle Pasque, come sono cambiate nei secoli, come sono diverse a seconda di quale prospettiva sociale, liturgica si possa vedere, insomma. Il Natale con i tuoi, la Pasqua con chi vuoi, ce la siamo giocata.
Alleluia, 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 alleluia.
Dicevamo quali Pasque? Beh, cattolica, ortodossa, ebraica, una Pasqua che per noi si riconnetteva a un rito nomade di transumanza? Sì, in effetti, la primavera, scandita allora ai tempi sul calendario lunare, la ripartenza della vita vegetale, sicuramente, ma non solo. E nella ritualità della Pasqua liturgica cristiana troviamo le prime musiche scritte, ma scritte molti secoli dopo di quelle da cui molto probabilmente provengono. E quindi ecco che nella liturgia pasquale la gioia della resurrezione prende le forme di un vocalizzo, un'energia importante, vitale, che poi nei secoli si traduce in virtuosismo, perché, diceva Sant'Agostino, l'ineffabile non si può esprimere con le parole, per Bacco. Però pagine preziosissime, tanto che si racconta che un certo Mozart un giorno dichiarò di voler rinunciare a tutta la sua musica pur di essere lui l'autore della melodia del preconio pasquale, tanto la considerava importante. Questo accadeva, ma può accadere ancora oggi, nella grande veglia pasquale che si apre con l'annunzio, ecco, preconium, noto anche con la prima parola latina, exultet, quindi gioisca, a causa dell'evento della risurrezione di Cristo. Ma accanto poi alla musica strettamente, o al canto se vogliamo, liturgico, a partire dal Medioevo si sviluppa una musica che è costituita da laudi, da sequenze, e la più celebre, che è entrata nella liturgia ufficiale romana, è l'Alleluia, termine ebraico che si compone di Hallelu, cioè lodate, e dell'abbreviazione del nome divino impronunciabile, Yah, che viene da Yahweh. Questo che ascoltiamo è un alleluia, altrimenti intitolato Pasca Nostrum. Abbiamo anche sfiorato l'argomento del rito pasquale biblico, che non è più una solennità stagionale, quello quindi della Pasqua ebraica, voglio dire, una solennità ciclica e legata alla natura, bensì una memoria storica di un evento unico, importante, quello della liberazione di Israele dalla schiavitù egiziana. Siamo nel XIII secolo avanti Cristo. Durante le preghiere della Pasqua ebraica, quindi, si racconta delle 10 piaghe, e così è anche in musica.
Sefadeia kinim arov tever shechin barat arbe hoshech makat bechorot Rabbi Yehuda haya noten bahem Simanim detzof adash peyachav.
E c'è anche la Pasqua ortodossa, ecco, di tutta quella liturgia la parte migliore, la parte più magnifica è quella della veglia pasquale che sfocia nel mattutino di Pasqua, quando i celebranti e i fedeli si scambiano 3 baci esclamando Cristo è risorto, a cui tutti rispondono veramente è risorto. Il nostro viaggio veramente adesso prende un impulso molto più musicale. Vi ho raccontato quelle poche cose che sono riuscito a rintracciare. Adesso queste tantissime voci, questo labirinto del rito pasquale in musica, si spiegherà in ordine un po' cronologico fino ad arrivare quasi ai giorni nostri. Lo riprendiamo dalla Passione di Gesù Cristo Signor Nostro di Antonio Caldara. È un oratorio, libretto addirittura di Pietro Metastasio. Ci ascoltiamo il duetto tra Pietro e Maddalena, Vi sento, o Dio, vi sento. Adesso, per la gioia di tutti, arriviamo al sommo Giovanni Sebastiano, è colui che ha aperto la strada per le grandi occasioni musicali, per tutte le feste e le liturgie dell'anno. E qui a Pasqua ha scritto le Passioni, lo sappiamo, l'oratorio di Pasqua anche, con anche delle cantate che alla Pasqua si riferiscono, perché dovrebbero essere eseguite sia lunedì di Pasqua che la domenica dopo, la 6-6 e la 6-7, Halt im Gedächtnis Jesum Christ, ed era una sequenza di concerti che ha fatto più volte Ruben Gies, direttore dell'Orchestra Verdi di Milano. Cominciava con la Passione secondo Giovanni, poi seguiva l'oratorio di Pasqua e poi le cantate del lunedì e della domenica dopo. Ma l'oratorio di Pasqua è il punto, secondo me, anche centrale, visto che siamo proprio qui per raccontarvi in musica le tante sfaccettature della Pasqua. Dall'oratorio di Pasqua, e beh, la sinfonia iniziale, perché no? Andiamo anche a conoscere un'altra forma della musica sacra, questa volta fondata essenzialmente su un'esperienza soggettiva della religione, ed è lo Stabat Mater, che tanti autori hanno preso in considerazione, quindi una forma che propone o ripropone la passione del Cristo e il dolore della Vergine in un quadro molto particolare, molto misurato, dove probabilmente la religione viene intesa più come fonte di esperienza emotiva. Ci affidiamo allo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Siamo nel... Pergolesi è morto a 26 anni, quindi questo è stato il suo ultimo lavoro, e quindi probabilmente l'esecuzione è del marzo 1736. Ci ascoltiamo proprio il primo movimento, che dà il titolo a tutto il lavoro. Stabat Mater. C'è anche un lavoro piuttosto particolare che ci propone Haydn, ed è quello delle ultime sette parole di Cristo sulla croce, ma ha assunto parecchie forme, parecchie scritture, numerosi organici. Fu scritta prima come una composizione strumentale, perché Haydn, quando era ancora con gli Esterhazy, riceve una commissione piuttosto strana. Gli fu chiesto di scrivere intermezzi orchestrali per il servizio liturgico del Venerdì Santo in una chiesa spagnola. E quindi parte una prima scrittura, sette sonate, con introduzione e alla fine un terremoto. Qualche anno dopo Haydn torna su queste pagine e le arrangia per quartetto d'archi, che poi è la versione, penso, più utilizzata oggi. Sette anni dopo, mentre stava andando a Londra, fece sosta in una piccola città vicino a Linz, e qui le sette ultime parole vengono eseguite in una versione corale, con parti aggiunte, arrangiamenti, eccetera, eccetera. E poi Haydn, tornato a Vienna nel 1795, verso la fine dell'anno, inizia a rielaborare ancora un arrangiamento che aveva fatto in precedenza un altro musicista viennese, e rifece l'orchestrazione e apportò numerose modifiche alle parti corali. Insomma, è una storia che inizia e finisce in 10 o anche più anni, ma Visto che di tutte queste musiche pasquali non ce n'è una per quartetto d'archi, io starei proprio su queste pagine quartettistiche del 1787. Allora, abbiamo sentito Bach, Haydn, passiamo al grande Ludwig, il Cristo sul Monte degli Ulivi, il solo oratorio di Beethoven, un gioiello veramente unico. Siamo nel 1803, siamo attorno alla terza sinfonia, l'eroica, siamo agli inizi del Fidelio, insomma, siamo più o meno in questo momento della sua vita, e quindi anche un po' un'opera, boh, sì, se vogliamo, di transizione, un po' di sperimentazione di quello che Beethoven stava maturando nel terzo, forse penultimo grande periodo della sua vita, prima degli ultimi anni delle grandissime opere, dei quartetti, della nona, eccetera. E lui sceglie per argomento allora l'episodio biblico dove Gesù si ritira coi suoi apostoli nel giardino di Getsemani, dove poi viene arrestato. Ci ascoltiamo delle, quante sono? 6 parti, con al cui interno ci sono dei cori e dei recitativi. Andiamo all'ultima pagina, che è il coro degli angeli.
Oh!
Abbiamo sentito in precedenza delle pagine musicali che si rifacevano alla Pasqua ortodossa, quindi siamo nella Russia profonda, medievale, ma c'è un autore che in tempi più recenti si è occupato della grande Pasqua russa e non potevamo dimenticare allora Nikolaj Rimskij-Korsakov. Una scrittura di fine Ottocento che certamente ha dei collegamenti con antichi canti liturgici, ma noi l'ascoltiamo, udite udite, in una versione piuttosto moderna, anzi modernissima, quella della premiata Forneria Marconi. PFM, Rimskij-Korsakov, Grande Pasqua Russa. Grande Pasqua russa sicuramente ricorda anche dei momenti gastronomici piuttosto interessanti. Non so se ancora oggi li fanno, ma si preparano su delle lunghe tavolate delle uova rosse o decorate, simbolo del sepolcro che si apre per offrire al mondo la vita di Gesù risorto. Poi c'è una ricotta a forma di piramide tronca, poi una specie di panettone con spezie e uva passa, insomma. E questo mi è venuto in mente perché volevo offrirvi rapidi ascolti legati anche appunto al cibo pasquale, o meglio, ai simboli che diventano poi cibo. Le uova. E beh, c'è pochissimo, anzi non c'è quasi niente in musica sulle uova, se volete. L'unica cosa che mi viene in mente è l'abbastanza noto Eggman di John Lennon all'interno di I Am the Walrus, ma ovviamente nulla ha a che fare con la Pasqua. Sulla colomba, qualcosa c'è, ma non è che arriviamo alla Pasqua direttamente. C'è una colomba che ci viene offerta da Olivier Messiaen. È il primo degli 8 preludi che il compositore francese scrisse tra il 1928 e il 1929, tutti dedicati alla pianista Henriette Roget.
Thank you.
E l'agnello? L'agnello ci sono tutti gli Agnus Dei possibili e immaginabili. Beh, Mozart, sì, però l'Agnus Dei non è scrittura di Mozart, perché è nella seconda parte del Requiem. C'è quello di Verdi, sì. Questo potrebbe essere un breve cenno che ci lega all'agnello di Dio. Ma la cosa forse più caratteristica oggi è che però qui non ha molti agganci coi antichi riti pasquali, se non che in un certo senso rappresenta la primavera, si potrebbe dire, ed è la pastiera napoletana. Ma come nasce? Vabbè, lo chiediamo a una voce napoletana verace. La ricetta la sapete quasi tutti.
Un profumo intenso e delicato, un manto color ambra e sfumature dorate quando è appena sfornata. La pastiera napoletana è tradizione, gusto, ornamento e piacere. Il tipico dolce pasquale delle tavole del sud conquista buongustai e golosi, spopola nelle pasticcerie e fa concorrenza a uova di cioccolato e panettoni, diventando per le regole del business anche un prodotto natalizio. La pastiera è come il Vesuvio, è silenziosa, sedimentata nella sua teglia, bella e imponente. Dentro nasconde un'esplosione di sapore e fantasia. Grano, uova, farina e acqua di fiori d'arancio sfavillanti come lava e lapilli. Un'antica leggenda narra che sulla spiaggia di Partenope, la Napoli greca, le mogli dei pescatori lasciarono nella notte delle ceste con ricotta, frutta candita, grano, uova e fiori d'arancio, in offerta al mare affinché i loro mariti ritornassero sani e salvi a terra e con una rete colma di pesci. Ma durante la notte le onde avevano incredibilmente mischiato gli ingredienti e nelle loro ceste c'era una torta pastosa, appunto la pastiera. Per molto tempo la pastiera ha accompagnato le antiche feste pagane per il ritorno della primavera. I suoi ingredienti infatti conservano una forte valenza simbolica e la sua forma sferica ricorda il sole. Ecco allora la ricotta, addolcita dallo zucchero, trasfigurazione delle offerte votive di latte e miele tipiche delle prime cerimonie cristiane. Poi il grano, augurio di ricchezza e fecondità, le uova, simbolo di vita nascente, l'acqua di fiori d'arancio, presagio di primavera. La versione attuale del dolce probabilmente fu elaborata in un antico monastero napoletano, rimasto ignoto tra realtà e immaginazione. A pastiera è un fiore che sboccia a primavera e con inimitabile fragranza soddisfa primo nas e doppa panza. Il suo grande segreto sai qual è? Stu dolce poggi pura annanzo re. Si racconta infatti che Maria Teresa d'Austria, consorte del re Ferdinando II di Borbone, soprannominata dai soldati la regina che non sorride mai, cedendo alle insistenze del marito golosone, si convinse ad assaggiare una fetta di pastiera. In un istante il viso le si illuminò e non poté fare a meno di sorridere. Pare che da quel giorno il re aspettasse con ansia la Pasqua, solo per veder sorridere nuovamente sua moglie con il dolce miracoloso.
Buona Pasqua Pasqualino, buona Pasqua Nicolino, buona Pasqua anche a Tonino, buona Pasqua pure a te, buona Pasqua agli avvocati, buona Pasqua ai ragionieri, buona Pasqua anche agli uscieri.
Chi è?
L'esattore del fisco!
Ah!
Beh, buona Pasqua pure a te.
Buone feste ai granatieri, buone feste ai bersaglieri, buone feste anche ai pompieri.
Lo caporale di giornata!
Ah!
Beh, buona Pasqua pure a te! Vedi poi che in fondo fa la pace, tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dire buona Pasqua mia sorella, buona Pasqua mio fratello, buona Pasqua ai miei cugini!
Chi è?
Qua suocera!
Uffa!
Beh, buona Pasqua pure a te! Buona Pasqua agli autisti, buona Pasqua anche ai vespisti, buona Pasqua ai lambrettisti.
Chi è?
Il vigile urbano.
Ah.
Beh, buona Pasqua pure a te. Vedi poi che in fondo fa la pace, tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dire buona Pasqua a casa mia, buona Pasqua papà mio, buona Pasqua mamma mia.
Chi è?
Il padrone di casa.
Ah.
Buona Pasqua pure a te. Buona Pasqua al Polo Nord, buona Pasqua al Polo Sud, buona Pasqua all'Occidente. Buona Pasqua pure a te. Buona Pasqua al Polo Norski, buona Pasqua al Polo Sudti, buona Pasqua anche all'Oriente. Buona Pasqua pure a te.
Vedi poi che in fondo fa la pace, tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dire buona Pasqua a tutti quanti, industriali e commercianti, buona Pasqua agli statali.
Buona Pasqua pure a me.
E beh, visto che di pastiera si è parlato, direi che la Buona Pasqua di Renato Carosone ci stava piuttosto bene. Ma noi dobbiamo tornare sul binari del classico, del colto, non mi piace, della musica d'arte. Vediamo che cosa ci manca ancora. E l'opera, sì, qua l'opera ci mette lo zampino. Lo mette meglio, ci sono delle Pasque, ma lo mette meglio, vediamo se arrivo a leggere il testo, il libretto della Cavalleria Rusticana. Il maestro Mascagni, ecco qua, Alfio, il cavallo scalpiti, sonagli squillino, è Pasqua ed io sono qua. Poi gli risponde Lucia: beato voi, compar Alfio.
Aspetta a casa allora, e mamma e mi consola, che tutta fedeltà. Aspetta a casa allora, che mamma e mi consola, che tutta fedeltà. Il cavallo scalpiti, e sonagli squillino, e Pasqua io son qua, e Pasqua io son qua, son qua.
Santuzza, Lucia e tutto il coro in esterni. Il Signore non è morto, al Signore risorto, oggi asceso alla gloria dei cieli. E dalla chiesa c'è il coro dentro che intona un alleluia. Lungo, ma è bello, è molto affascinante. Poi di fatto parliamo del Parsival di Richard Wagner, l'inizio del terzo atto, l'incantesimo del Venerdì Santo. Forse può servire anche un frammento. Ma mi sembra che sul versante operistico, però adesso il tempo mi ha portato via gran parte di quello che poi volevo farvi sentire, c'è qualcosa anche di Gounod dal Faust, una scena del quinto atto, oppure c'è il Socrate di Erik Satie. Beh, insomma, le pagine non manchi, questo qui è un assaggio proprio veloce su quello che mi è venuto in mente nell'immediato. Andiamo piuttosto ai tempi nostri, questo ve l'avevo promesso, perché non mancano pagine in tempi recenti. C'è un tropario dedicato alla resurrezione di Rachmaninoff, c'è qualcosa della Sofia Gubaidulina, il Semslov, anche qui sono le sette parole, c'è qualcosa delle preghiere notturne di Ghia Canceli, per esempio. Ma direi che più in linea con l'emozionalità della Pasqua musicale, forse c'è Arvo Pärt nella sua Passio. Arriviamo a un buon finale perché mi è giunta notizia, ma non molto tempo fa, perché è una novità anche discografica, ovvero il buon Stefano Bollani ha messo su disco delle variazioni su Jesus Christ Superstar, musica di Andrew Lloyd Webber, libretto di Tim Rice, è la grande coppia. Vabbè, è con questo che così ci salutiamo. Ascoltiamo prima un momento dove Bollani racconta che cosa gli è venuto in mente, come e perché l'ha fatto, e poi una delle pagine che troviamo su questo suo recentissimo disco. Buona prosecuzione con le vostre Pasque e Pasquette. Erano le labirintiche mille voci della Pasqua. Continuate così, che quando tutto sarà finito verrò a salutarvi uno per uno. Per adesso un abbraccio musicale e radiofonico e pasquale da Claudio Ricordi.
Jesus Christ Superstar è inizialmente il titolo di un album che è uscito nel 1970, una rock opera sulla passione di Gesù Cristo con canzoni scritte da Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che era il paroliere. In seguito è diventato un musical a Broadway, un musical a Londra e poi il film. Io ho incontrato il film e mi sono completamente innamorato dell'atmosfera del film. Mi sono innamorato della musica perché mi sembrava freschissima, perché aveva l'impianto dell'opera, con temi che continuavano a rincorrersi, a venire declinati diversamente, non essere unicamente leitmotiv legati a un personaggio, ma a venire utilizzati anche dagli altri, con una caratterizzazione forte delle voci. Quindi mi sono innamorato del progetto in generale, anche dell'idea, anche del modo in cui sviluppavano i temi che riguardano il rapporto soprattutto fra Gesù e Giuda, questo amore, un amore impossibile che poi diventa altro, diventa tradimento. Le melodie di Jesus Christ Superstar a me piacciono talmente tanto che ho cercato di salvarle, cioè di mantenerle nette, di mantenerle vive, di mantenerle calde. Intorno a queste melodie però succede il finimondo, nel senso che mi sono divertito a cambiare gli accordi, a cambiare le strutture, a cambiare i tempi, non a cambiare le parole, perché canto solamente un brano che è Superstar, per il resto il disco è strumentale. La musica di Gesù Cristo Superstar è un connubio meraviglioso fra il rock e il rock inglese dell'epoca, in particolare tra l'orchestra sinfonica, un impianto fortemente teatrale e queste melodie meravigliose, queste intuizioni pop grazie alle quali Gesù Cristo Superstar è entrato nei cuori di molte persone, perché sono tante le arie o le canzoni estrapolabili dal contesto.